Buonasera a tutti. Concludiamo la nostra rassegna sulla storia, il riassunto storico, ecco, senza pretesa di esaustività e di dettaglio del pensiero geopolitico degli Stati Uniti d'America con alcuni autori, due, diciamo, autori che in un certo senso potremmo definire i capiscuola del pensiero americano degli anni 90, Francis Fukuyama e Samuel Huntington. Nel nostro percorso siamo partiti dall'analisi del pensiero dei geopolitici americani classici o neoclassici come Nicholas Pikeman. Abbiamo attraversato il pensiero dei pensatori che hanno visto la strategia internazionale e la geopolitica attraverso il prisma della storia, come Edward Luttwak. Abbiamo toccato pensatori di marca appunto più talassocratica, talassocentrica come Spykman e pensatori invece di taglio più tradizionalmente continentale e tellurocratico come Brzezinski. Con Francis Fukuyama e Samuel Huntington entriamo in un territorio un po' diverso. Sono due pensatori le cui idee, le cui concezioni hanno avuto un impatto molto importante sulla politica e sulla cultura e sull'accademia statunitense degli ultimi decenni e vale quindi la pena di affrontarle o di parlarne facendo una rassegna del pensiero geopolitico americano, nonostante il fatto che questi pensatori in realtà siano molto più orientati al pensiero puramente politico che non a quello tradizionale delle relazioni internazionali o della geopolitica. Quindi li studiamo più per il loro impatto sull'azione geopolitica americana che non per le caratteristiche intrinseche del loro pensiero. Ovviamente non abbiamo pretesa di completezza, ma riteniamo difficile fare un lavoro esaustivo che quantomeno dia gli stimoli giusti sulla geopolitica americana senza toccare il pensiero di questi due autori veramente molto influenti. Ecco, se si parla di Kissinger, se si parla di Brzezinski, e se si parla di Spykman, pur un personaggio che non è mai entrato, diciamo, nella stanza dei mottoni del pensiero americano, a maggior ragione bisogna parlare di questi due importanti accademici. Il paradosso di Fukuyama e di Huntington è che, pur avendo espresso due pensieri contrastanti, confliggenti, le loro idee hanno fornito il carburante per l'espansionismo statunitense degli anni 90 e per l'interventismo in un tanto di marca repubblicana neoconservatrice. Neoconservatori, per semplificare, sono la corrente del Partito Repubblicano Americano meno isolazionista e più interventista in campo internazionale, sempre per, mi perdonino gli studiosi di politica americana. Questo Huntington, quanto invece Fukuyama per l'influsso che ha avuto sul pensiero degli interventisti democratici, i sostenitori statunitensi di quello che potremmo definire forse un po' forzatamente internazionalismo liberale. Ora, Samuel Huntington e Francis Fukuyama appunto sono degli accademici. Huntington nasce a New York nel 1927 e scompare nel 2008, e è stato autore di un articolo, The Clash of Civilization, pubblicato nel 1993, e di un testo, mi sto aiutando con alcuni appunti, per questo lo sguardo si distrae, non me ne vogliono gli ascoltatori, del 1996, Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Quindi il tema della Clash of Civilization, cioè lo scontro di civiltà, lo scontro delle civiltà. Dall'altra parte, Francis Fukuyama autore del testo La fine della storia, l'ultimo uomo, tradotto in Italia fra l'altro per UTET, lo trovate anche in una recente edizione del 2020, ne è comunque come sempre consigliata la lettura, è a propria volta un come dire, accademico, quindi uno studioso, tuttora vivente fra l'altro, che non è mai entrato come il collega Huntington nella stanza dei bottoni della politica americana. Nonostante questo, la loro opera ha influenzato la politica americana in modo sostanziale. Fukuyama è un autore invece che nasce a Chicago nel 52, tuttora vivente, quindi parliamo proprio di autori di grande contemporaneità. Qual è il contenuto sostanziale del suo testo La fine della storia e l'ultimo uomo? È un testo complesso. Viene molto spesso ridotto come lettura a una peana, una celebrazione del trionfo americano dopo la fine della Guerra Fredda. Bene, è finita l'epoca delle ideologie. L'unica ideologia trionfante è quella della liberal democrazia. Abbiamo quindi raggiunto la fine della dialettica fra ideologie diverse, abbiamo raggiunto una sorta di stato quasi transumano, l'ultimo uomo fuori dalla storia, l'ultimo uomo, cioè l'uomo democratico e liberale. In realtà il pensiero di Francis Fukuyama non è una celebrazione di uno stato di cose, come l'hanno interpretato i suoi seguaci, forse con un pizzico di malafede, confondendo volutamente un'analisi con un auspicio, ma è la lettura che l'autore nippo-americano dava del mondo a lui contemporaneo. Quindi un mondo in cui oggettivamente gli Stati Uniti sembravano aver raggiunto la definitiva egemonia globale unipolare e non avere più concorrenti sulla scena planetaria. Quindi Fukuyama è stato un descrittore più che un portatore di auspici o di celebrazioni. Parliamo di una persona ovviamente più intelligente di quello di come lo hanno dipinto poi anche i suoi detrattori, perché è facile fare ironia invece di una descrizione così brutalmente, ferocemente smentita dalla storia. Fukuyama ovviamente ha ammesso i limiti e gli errori di quella lettura, ma ha sempre tenuto a precisare che lui descriveva più che non auspicava. Il suo pensiero è stato, come dire, strumentalizzato da quella parte del mondo interventista, soprattutto dei democratici americani, che ha voluto trasformare una descrizione in un obiettivo da raggiungere. Quindi il pensiero di Fukuyama è stato in un certo senso estrapolato da un ambito accademico-filosofico e trasformato in programma politico. Diverso Huntington. Huntington parte da un presupposto molto simile. La Guerra Fredda è finita l'epoca delle contrapposizioni ideologiche. Nonostante questo, l'essere umano non diciamo perseguirà l'idealismo della liberal democrazia, ma ritornerà alla ricerca di protezione da parte delle identità. Quindi anche qua un pensiero descrittivo che però suona un allarme per gli Stati Uniti. I nuovi conflitti verranno dagli scontri di civiltà e di culture. Ne parlo nel mio pamphlet sull'Afghanistan, è con Huntington sostanzialmente che gli Stati Uniti cominciano a descrivere, tipizzando e abbozzando, quindi in modo estremamente semplificatorio, le culture del mondo, vi è più poi per dividerle fra buone e cattive, le culture occidentali, la cultura ortodossa, Grecia inclusa, che paradossalmente Huntington non iscrive all'Occidente, Grecia inclusa, va sottolineato, la cultura sinica, una mega cultura africana. Quindi la visione del mondo di Huntington, scusate, è una visione del mondo in un certo senso estremamente modellistica, schematica. Si immagina non solo che le culture siano dei monoblocchi immutabili, come se la Cina degli anni 90 fosse uguale alla Cina di oggi o fosse uguale alla Cina di 1, 2, 3 n secoli prima, ma si immagina che queste culture siano soprattutto l'un contro l'altro armate. Capite che questo pensiero, finendo nelle mani dei neoconservatori della parte più reazionaria del Partito Repubblicano Americano, diventi un potenziale carburante di iniziative geopolitiche anche molto aggressive. Si pensi alle guerre preventive, sempre dei repubblicani. Quindi, lo ripeto per la terza volta, il pensiero di questi due autori deve essere conosciuto proprio perché è stato semplificato, strumentalizzato, ma perché forse contiene al proprio interno il germe della semplificazione a cui si è condannato. Quindi è molto importante conoscerli, è molto importante conoscere anche il filone culturale in cui si inseriscono. Pensiamo allo studioso americano Robert Kaplan, che molto spesso viene inserito nel filone dei pensatori geopolitici americani contemporanei. Per nascita geopolitico, per studioso, accademico, uomo di cultura, anche giornalista, fu quello che, per esempio, coniò la teoria degli odi ancestrali, degli odi antichi, per descrivere le guerre balcaniche e dissuase, per esempio, il presidente Clinton da qualsiasi intervento su quel teatro. Non c'è niente da fare, i Balcani sono senza redenzione, sono vittime di odi antichi. Quindi i conflitti balcanici degli anni 90 si spiegano con differenze culturali che affondano nell'invasione ottomana o nelle pulizie etniche del periodo della Seconda Guerra Mondiale le loro radici, isolando, decontestualizzando, quindi in una visione orientalistico-colonialista, pararazzista, la storia di quelle popolazioni, la storia antica dalla storia contemporanea. Quindi l'idea che i popoli balcanici potessero avere soggettività pensanti o che le loro classi politiche attuali avessero strumentalizzato quelle questioni per fomentare conflitti da cui trarre legittimazione nazionalistica dopo la fine del comunismo, qualcosa che ritorna e che continuiamo a vedere forse nell'Ucraina di oggi e nella Russia di oggi, non sfiora o se sfiora non è ritenuta importante, è ritenuta assolutamente secondaria. Pensatori come Kaplan. Quindi, più allarghiamo l'orizzonte, più individuiamo questi filoni nel pensiero americano contemporaneo, filoni magari non geopolitici all'origine, ma con effetti geopolitici molto importanti, più capiamo le azioni geopolitiche degli Stati Uniti di oggi. Quindi, Huntington, quindi Fukuyama. Quindi geopolitici negli effetti, anche se non nella forma di pensiero, e quindi capiscuola, anche al di là della loro intenzione di fondare un pensiero. Sarà importante poi tornare su questi argomenti analizzando un filone che ci porta però fuori da questa serie sulla geopolitica americana contemporanea, che è il filone della cosiddetta geopolitica critica, fondato da uno studioso di origine irlandese che è Gerard O'Toole, pronuncio molto male perché la pronuncia irlandese è diversa da quella dell'inglese, non me ne vogliono gli studiosi di lingue gaeliche. È un filone estremamente interessante della geopolitica contemporanea nato in ambito accademico, che vuole scappare dal determinismo geografico dei geopolitici, di alcuni geopolitici classici, ma dal determinismo culturalista e orientalista di pensatori appunto come Huntington, per rilanciare l'interdisciplinarità della disciplina geopolitica. Scusate i bisticci, lo scioglilingua. Rimettere a fattor comune l'anima geopolitica, l'anima antropologica, ma anche l'anima delle relazioni internazionali, cioè della politica internazionale, del diritto e dei trattati. Per ridare all'azione politica dei decisori e dei popoli soggettività. Quindi la geopolitica non come disciplina deterministica, ma come atto di volontà e di scelta delle persone. È un filone di pensiero molto importante perché gli dà appunto all'essere umano la dignità e la capacità di essere decisore e attore del proprio destino. Molto spesso la geopolitica è una grande narrazione e una grande ideologia, cioè un sistema di idee che disegna il mondo come vorremmo che fosse, più che non analizzarlo com'è, è il rischio di questa affascinante geopolitica e disciplina che merita assolutamente di essere studiata. Grazie ancora per l'attenzione e buona serata.